nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta. Come sempre partiamo con la nostra Sunday Girl, perché ha tantissimi consigli da dare in ambito professionale e soprattutto una storia molto bella da raccontare. Domenica Cristina Scocchia, amministratore delegato di Illy Caffè, una delle poche donne amministratore delegato in Italia, e in libreria con un racconto di sé, Il coraggio di provarci, una storia controvento pubblicata da Sperling e Kupfer, e una storia raccontata anche in collaborazione con la giornalista Francesca Gambarini. Buona domenica Cristina.
Buona domenica, grazie dell'invito.
Io ho letto il libro dalla prima all'ultima riga e devo dire che l'ho trovato davvero avvincente. Vorrei cominciare con la storia, la biografia della piccola Cristina, che nasce in un piccolissimo paese della Liguria. Ha una famiglia che le sta molto, molto vicino, lei è figlia unica. Ha una nonna capace di contrattare al mercato dei fiori, dei crisantemi, e ha un esempio molto forte, che è quello del padre, insegnante, molto amato dai suoi studenti, ma anche capace, se necessario, di alzarsi alle 4 del mattino per dare una mano all'azienda di famiglia, all'azienda dei floricoltori. Da chi ha imparato la capacità di contrattare e di negoziare? Perché, lo dici anche tu, sei una donna assertiva e non si diventa una delle poche amministratrici delegate in Italia dopo aver fatto tante cose. Hai lavorato in Procter & Gamble, come ai vertici internazionali di quella multinazionale, sei stata amministratore delegato per l'Italia di L'Oreal, sei stata amministratore delegato di Kiko. Insomma, ha contato la capacità di contrattare della nonna per diventare anche quello che sei?
Decisamente sì, devo dire, io sono stata fortunata, sono nata comunque in una famiglia che mi ha sempre amato moltissimo, una famiglia unita, di quelle in cui, come scrivo anche nel libro, c'era sempre il necessario, mai il superfluo, perché i miei genitori erano, mio padre un insegnante di tecnica delle medie, mia mamma una maestra dell'asilo, ma sono sempre stata circondata da tanto affetto. E poi sono stata ispirata da questa nonna che era comunque per i suoi tempi una vera e propria leader, perché andare alle 4 di mattina al mercato a contrattare i fiori era un lavoro tipicamente da uomo. Lei andava, sapeva tenere testa tutti, io la guardavo ammirata, ero veramente un'adolescente ragazzina, avevo una grande ammirazione per la sua forza, la sua tenacia. E poi mi ha ispirato tantissimo mio papà, perché mio papà ha sempre fatto un po' quello che Robin Williams fa nel film O Capitano, mio capitano, nel senso che lui ha amato il ruolo di insegnante, l'ha scelto proprio come missione di vita, e quello che ha cercato di insegnare a me e poi anche ai suoi studenti è di avere il coraggio di provarci, di non fermarsi al punto di partenza, di non farsi influenzare da quello che gli altri vogliono da te, ma di provare a capire qual è il tuo sogno e poi con impegno, passione e sacrificio, perché ci vuole anche quello, provare a raggiungerlo.
Ecco, infatti tuo padre ti ha insegnato che magari i tuoi compagni del liceo di Sanremo andavano in vacanza studio in Inghilterra, mentre tu la prima vacanza, scrivi, te la sei potuta permettere solo col tuo stipendio in Procter & Gamble, ma poi appunto con sacrificio e molta, molta, molta tigna sei arrivata dove sei. Mi ha molto colpito il fatto che tu abbia lavorato in Procter, avendoli convinti a farti avere questo stage, e contemporaneamente tu sia riuscita a laurearti in Bocconi, mantenendo E questa è la cosa del doppio lavoro: stavi a Roma durante la settimana e poi davi gli esami in Bocconi a Milano, e fin qui tanti possono farcela. La cosa che mi ha colpito è che tu il sabato sera continuavi a fare la volontaria della Croce Rossa. Avevi cominciato a Milano e hai continuato a Roma anche quando lavoravi in Procter & Gamble. Perché?
Guarda, io quando ero appunto adolescente mi lamentavo con mio padre del mio punto di partenza, mi sentivo che la vita mi avesse dato tre carte. Io dicevo: va, ma io voglio fare poker con tre carte, per quanto mi impegni, per quanti sacrifici ci possa mettere, non si fa poker con tre carte. Quando in Bocconi ho conosciuto Procter & Gamble, Procter mi ha offerto questo stage, io ho sentito, con l'irrazionalità che hai a 20 anni, che quella poteva essere veramente la mia quarta carta, e quindi ho fatto di tutto durante lo stage per convincerli ad assumermi, nonostante io comunque dovessi ancora terminare gli studi. Insomma, entrare in Procter richiede non solo la laurea, ma richiede anche la laurea con un massimo dei voti, quindi ho cercato di impressionarli e di convincere che potevano fidarsi di me, che mi sarei comunque laureata e l'avrei fatto col massimo dei voti. Quando loro mi hanno data questa opportunità, io mi sono sentita fortunata e ho capito che dovevo iniziare a restituire un po' di quella fortuna che avevo ricevuto, no? Perché comunque mi era stata data una chance. Allora ero pischella, come si diceva a Roma, sì. Ero ancora una assistant brand manager, quindi insomma ero proprio all'inizio della mia carriera, però almeno avevo avuto la possibilità di dimostrare quello che avrei potuto fare. E quindi ho pensato: la Croce Rossa può essere un modo in cui io inizio a restituire, ed è stata una scuola di vita anche quella. Ho creato delle amicizie che rimangono le più care anche oggi, e poi ho imparato tanto, soprattutto ho imparato a mantenere i piedi per terra, perché poi appunto le maratone della vita non sono mai quelle legate alla carriera, ma quelle situazioni che vedi soprattutto in ambienti come la Croce Rossa.
Allora, leggendo il tuo libro ci sono storie incredibili, sono aneddoti che non voglio raccontare del tutto perché se lo devono andare a leggere, e non lo raccontare nemmeno tu, ma ve ne dico uno solo. Quando doveva dare l'ultimo esame in Bocconi, è partita in macchina da Roma, aveva una macchina scassata, e alla fine, per non addormentarsi, è riuscita a farsi praticamente accompagnare fino a Milano da una carovana di camionisti che ogni tanto suonavano il clacson o accendevano di più le luci per non farla addormentare. Ma sembra un film di Frank Capra, ma siccome è scritto e conosco Cristina, non credo che sia un'invenzione. Vorrei tornare alle cose che dici rispetto a quando tu sei diventata poi una dirigente importante. Hai scoperto, come scrivi, che dovevi fare il salto da io a noi, e ci sono a pagina 84 tre fattori, tu dici, per il successo di una strategia aziendale. Quali sono?
Guarda, io credo che la cosa più importante per un leader sia proprio quello: passare dall'io al noi, perché quando sei giovane, quando sei all'inizio della tua carriera, punti su te stessa, cerchi di dimostrare quello che sai fare e quello che sai ottenere. Poi se hai la possibilità di andare avanti, se hai la possibilità di iniziare a guidare una squadra, la cosa più importante è proprio quella: creare una squadra forte, affiatata, diversa, dove ognuno ha voglia di dare il massimo di se stesso, come si fa in uno spogliatoio affiatato. E noi abbiamo creato questa squadra affiatata su Cookident, come hai citato tu, e abbiamo cercato di definire una strategia di rilancio che partisse innanzitutto dall'analisi del contesto, dei concorrenti, perché poi devi realizzare il tuo mercato e i tuoi concorrenti, cosa fanno e cosa puoi veramente capire e imparare da loro. Secondo, abbiamo studiato i consumatori, quindi abbiamo girato tutta l'Europa cercando di capire quelli che erano i bisogni funzionali ed emotivi che i consumatori associavano alla nostra marca. E poi ancora una volta abbiamo puntato, e questo è il terzo ingrediente ma il più importante, sulla intelligenza collettiva del team, cioè tutti insieme abbiamo fatto squadra, abbiamo analizzato quello che avevamo imparato e abbiamo definito il futuro, dove avremmo voluto portare il nostro brand e con quali piccoli passi, con quali piccoli progetti.
Nel tuo libro ci sono tante tappe belle, anche le tappe private, l'incontro con quello che poi è diventato tuo marito, un matrimonio che alla fine è finito, come succede a tanti altri, ma che vi ha lasciato appunto un meraviglioso ragazzo, oggi adolescente, Riccardo. E tu racconti che appunto ci sono delle cose alle quali si deve dire di no se si vuole tenere in piedi la propria vita affettiva, la propria vita familiare. Per esempio, tu la sera dici: io non faccio networking, non esco, ma, ed è questa l'ultima cosa che vorrei che ci dicessi, sei riuscita a far diventare tuo figlio il primo sostenitore della carriera della mamma. Come ci sei riuscita?
Guarda, per me, so che magari può sembrare una banalità, però per me Riccardo è veramente la cosa più importante della mia vita. Lui ha cambiato tutto, ha cambiato me, ha cambiato il mio modo di vedere la vita, e quindi per me lui è veramente la priorità. Sin da subito però gli ho spiegato che la mamma non avrebbe fatto la mamma a tempo pieno, perché lui è la cosa di sicuro alla stragrande più importante della mia vita, però a me piace continuare anche a realizzarmi dal punto di vista professionale. Quindi ho iniziato a fargli capire che ci sono nei momenti importanti quelli che contano per lui, ma tante volte devo invece anche delegare, e questo lui l'ha capito, e nel corso degli anni, almeno fino adesso, poi con i figli non si sa mai, ma sì, fino adesso ha apprezzato questo rapporto che siamo riusciti a costruire, anche a difendere, nonostante appunto i miei tanti impegni, i miei tanti viaggi. E devo dire che anche l'avventura del libro è un'avventura che ho condiviso con lui, non c'è stato paragrafo, non c'è stato capitolo che io non abbia letto e riletto con lui la sera mentre lo scrivevo. E la sera per noi è un momento importante. Io so che il networking è importante per il mio lavoro, ci mancherebbe altro, però da quando lui è nato ho deciso che alcuni dei miei hobby e il tempo che dedicavo al networking venivano in secondo piano, e quindi quei tempi sono invece adesso interamente dedicati a Ricky, e credo che sia la scelta più giusta per la nostra famiglia. Poi ognuno trova il suo equilibrio, ognuno trova il suo modo di conciliare il
lavoro con la famiglia. Tu hai trovato questo. Ci sono tantissime cose che vorrei citarvi, ma il tempo è quello che è e l'abbiamo consumato tutto. Vi dico soltanto che c'è anche una parte in cui Cristina, che ha fatto la sua carriera all'estero, in Svizzera, con multinazionali, appunto, prima con base in Svizzera e poi con L'Oréal, che è francese, quando è tornata in Italia ammette che insomma è stato uno shock. Le è anche capitato di sentirsi dire da un ospite, da un fornitore che era entrato per una riunione in azienda: signorina, mi può prendere lei il cappotto? E lei ha risposto: sì, volentieri glielo prendo, intanto mi presento, sono la sua amministratore delegato. Sono cose così. Ne trovate tantissimi di questi aneddoti molto divertenti e molto interessanti. Intanto vi ricordo che Cristina Scocchi, amministratore delegato di Illy Caffè, ha scritto con Francesca Gambarini Il coraggio di provarci, una storia controvento, per Sperling e Kupfer. Grazie Cristina per essere stata
grazie
con noi.
Grazie mille a voi. Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di ritorno a Nessuna è perfetta. Questa settimana grande attenzione a Federico Lucia in arte Fedez, e non più per le questioni relative alla separazione da Chiara Ferragni, ma per una storia un po' opaca, molto opaca, di una spedizione punitiva nei confronti di un personal trainer. La storia in sé è una storia, ripeto, opaca, ma quello che mi interessa approfondire adesso è il tema del giovane o più o meno giovane maschio che si separa e immediatamente torna a quello che era prima di essere in coppia. Di Fedez e di questa, diciamo, situazione che si è andata a creare attorno a lui, ragazzo di Rozzano che era finito con Chiara Ferragni in un mondo che forse non sentiva suo, ha scritto molto, molto, molto bene, molto efficacemente Stefano Pistolini sul Foglio. Stefano Pistolini, giornalista, produttore di documentari, non ha bisogno di essere ulteriormente introdotto, ma io gli do il buongiorno e la buona domenica. Ciao Stefano.
Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, che cosa sta succedendo a Alfedez post matrimonio con Chiara Ferragni?
Ma un po' quello che hai introdotto tu, Maria, sicuramente un imprevisto ritorno alle origini, alla condizione esistenziale e probabilmente anche al tentativo artistico che Fedez aveva messo in atto prima di diventare, con un precipitoso rientro nelle righe, devo dire, la tracimazione di Fedez da rapper dell'Interland milanese a personaggio televisivo fu già al suo tempo piuttosto subitanea, piuttosto sbrigativa. Poi dopo è successo tutto quello che sappiamo, perché poi siamo qui a parlarne, perché nonostante tutto questo ragazzo ha catalizzato, soprattutto nella sua fase matrimoniale, l'attenzione di un paese e forse anche qualcosa di più, diventando in un certo senso uno dei più frequentati giochi in città, no? Seguire le gesta dei Ferragni.
Mi ha colpito Stefano, appunto quello che tu dicevi, il repentino cambiamento di immagine. Per anni abbiamo visto documentato ogni giorno in ogni dettaglio il Fedez padre affettuoso, marito innamorato, soprattutto uomo di business con sua moglie Chiara Ferragni. Poi, finito il matrimonio, torna il Fedez che ha scelto come propri bodyguard dei soggetti con dei precedenti penali che sono anche parte appunto delle squadre del Milan Club, squadre intese come tifosi molto aggressivi della squadra del Milan, frequentatore di locali notturni, accompagnato da ragazzine molto più giovani di lui. È come appunto se si volesse riprendere un'altra identità. Lo chiedo perché non succede solo a Fedez, io credo che succeda a molti uomini quando si separano, che improvvisamente vogliono recuperare quello che erano prima della vita di coppia. È così?
Fedez sicuramente ha prodotto in modo quasi vertiginoso uno sforzo, no, per adattarsi al nuovo mondo che hai descritto, quello della famiglia, dei social, della narrazione di questa, no, di questo splendore, di questa vita apparentemente perfetta, comunque invidiabilissima, dove il successo si coniugava con l'amore, con opportunità di ogni genere, con una centralità, no, nell'immaginario popolare addirittura sbalorditiva. Si sentiva, no? Si percepiva un po', ma non solo in lui, anche credo in Chiara, la sua consorte, uno sforzo, no, di adattamento a copione a questa messa in scena. Si percepiva, si è sempre percepito, credo che tutti abbiamo fatto finta, no, come si fa un po' a teatro, di accettare la rappresentazione, la finzione. E poi ci sono stati anche guai terribili. Fedez ha passato dei guai di salute spaventosi, cioè, ha cominciato a derapare già prima del disastro che stai descrivendo, con una serie di condotte irregolari piuttosto sorprendenti. Ricordiamo l'episodio di Sanremo, le successive, no, successive problematiche familiari, la terapia di coppia che addirittura ha messo in scena nella seconda serie di Ferragnez, dove si capiva insomma che qualche cosa stava scricchiolando. Poi dopo, una volta consumato questo crack così clamoroso, sonoro, anche melodrammatico, della coppia che si sfascia mentre poi ciascuno comincia ad avere guai personali e tutto il resto, Fedez secondo me è tornato molto vicino alla sua natura più, più sincera, originale, e è ridiventato poi il ragazzo di strada che era, sicuramente con in più, con in meno sicuramente la freschezza dei vent'anni.
Certo, anche perché adesso appunto è quasi quarantenne. Stefano, grazie per aver riflettuto con noi su Fedez che torna sulla strada, ma per noi è anche stata occasione per riflettere su quello che succede a molti uomini dopo una separazione, la voglia di riprendersi quello che si era prima della vita di coppia. Grazie Stefano Pistolini per essere stato con noi e ringrazio voi che ci avete seguito come sempre. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, grazie a Gaia Romani in redazione. A domenica prossima.